nel dolore che l'alpino sa dare la prova migliore della sua fortezza, della sua bontà, del suo sacrificio. Mi sembra una visione. Da un'isba esce un alpino. È alto, tarchiato. Sul pastrano porta un telo di casermaggio, tenuto fermo sul collo da un pezzo di fil di ferro. Con passo stanco va verso una slitta priva di mulo e di cavallo. È uno slittino modesto, con basse sponde di legno. L'alpino si inginocchia di fianco e scopre il volto di due uomini distesi. Al primo sorregge il capo e versa adagio in bocca un liquido nerastro che dovrebbe essere caffè. Al secondo consegna una patata cotta sul fuoco. Mi inginocchio anch'io dall'altro fianco della slitta. Di che battaglione siete? Il giovanotto che sta mangiando la patata quasi religiosamente e a piccoli bocconi, inghiottendo tutto, pelle, polpa, cenere, pezzetti di carbone, risponde:
del Tirano.
L'alpino di fronte, inginocchiato come me, mi guarda con infinito dolore. Alla luce della luna mi pare di vedere due occhi pieni di lacrime. Non piange, ma una disperata tristezza rende tesi i lineamenti del volto. Parla adagio, come se volesse risparmiare anche la voce.
Sono miei fratelli. Uno è ferito e l'altro è congelato ai piedi. Non li ho voluti abbandonare nelle ispe. Li porto via con me.
Chi trascina la slitta?
Io.
Ce la fai?
Ogni tanto, sulle salite, qualcuno mi dà una mano. È duro, ma ce la farò. La nostra madre ci aspetta a casa.
Il ferito emette un sospiro, un breve lamento. Tiene gli occhi chiusi, è molto pallido. Gli prendo il polso. Mi pare gravissimo. Sento i battiti del cuore. Sulla giubba brilla l'oro dei gradi di sergente. Non ne avrà per molto. La morte sta arrivando al galoppo. Il congelato continua a mangiare la patata. Il fratello, inginocchiato di fronte, sembra interrogarmi con gli occhi.
Come lo trova?
Non c'è male.
Crede che riuscirà a resistere sino fuori dalla sacca?
Può darsi che tra poco stia meglio.
Gli ho fatto prendere il caffè. L'ho riscaldato nell'isba. Mi preoccupa la ferita dello stomaco, ma è robusto. È sempre stato il più robusto di tutti e anche il più intelligente.
Non oso dire la verità. L'eroismo tragico del giovane alpino mi sbalordisce. Con mano leggera ricopre il volto del fratello più intelligente e mi viene accanto. Ripete la frase di prima.
Come lo trova?
Lo vorrei abbracciare. Nobile ragazzo dal cuore meraviglioso, cuore di alpino, di fratello dolcissimo. Lo vorrei tanto consolare e anche illuderlo con il dirgli: guarda che sta meglio, che guarirà. Sento le mie labbra ripetere due volte monotone la cupa frase. È grave, è grave. Il giovane abbassa il capo. Lo stringo a me. Hai mangiato? Hai preso qualche cosa? Devi essere coraggioso.
Perché?
Per tornare a casa.
Se non vengono loro con me...
Non finisce la frase. Ha la gola chiusa in un singhiozzo represso. Rientra in l'isba ed esce poco dopo con lo zaino sulle spalle. S'aggiusta alcune corde e due tiranti di stoffa attorno alla vita. I due fratelli giacciono nella slitta sotto le coperte dal colore indefinibile. L'alpino lega i tiranti alla slitta, prova a smuoverla. È pesante, ma riesce con facilità. Si volta verso di me e si tocca il cappello in un saluto quasi cameratesco.
Arrivederci, cappellano.
Ogni segno di commozione è scomparsa dal suo volto. Ha una grinta dura, quella degli alpini che vanno all'attacco. Anche egli va incontro alla notte, al dramma di un calvario senza nome, con una tenue speranza. Mentre sta per svoltare dietro a un'isba mi guarda ancora. In bocca al lupo, grido. Fa segno di sì. E scompare con passo affaticato verso la pista di ghiaccio sotto il pallore della luna. Nessuno di quei tre fratelli alpini tornò in Italia. Una medaglia d'oro al valor militare ricorda alla madre il sacrificio silenzioso, umile, dei suoi tre figli.